Grazie innanzitutto per essere venuti, questa è già una prova di coraggio, di amicizia e di quant'altro. Devo dire che anche se non numerosissimi, sono molto felice e oserei usare la parola orgoglioso, perché abbiamo qui stasera la prova evidente del primo risultato che abbiamo raggiunto istituendo il nostro blog Libri Senza Carta. Per coloro che non hanno ancora sentito la storiella, l'idea è nata qui una sera, viste le difficoltà che ci sono a pubblicare i propri dati. Io soprattutto sentivo l'esigenza, frequentando la biblioteca antonelliana, facendo delle ricerche, l'esigenza che alcune tesi che giacciono lì alla biblioteca antonelliana, note a pochissime ma peraltro molto degne di plauso, venissero rese comuni, venissero pubblicate. Infatti il blog Libri Senza Carta non è nato per pubblicare le ricerche mie o di Leo Badioli o di quanti altri, ma fondamentalmente con l'esigenza di pubblicare le tesi. Come abbiamo fatto la conferenza stampa e il giorno dopo è comparsa la notizia sul giornale, questo giovane ha battuto tutti sui tempi e dice: io sono qua, ho la tesi, me la pubblicate? E quindi lui è il primo di una serie di relatori, in questo ciclo ce ne saranno solo due, di relatori che porteranno qui le nozioni della loro tesi. Mi era stato chiesto, visto questo nome che mi sono creato scavatore delle memorie senegalesi, di dire due parole, proprio due, su Andrea. Lo ascolterete voi, si presenta da solo, non ha bisogno, i giovani non hanno bisogno oggi di tante presentazioni. Mi era stato chiesto invece di dire due parole sul toponimo Le Saline. Le Saline è la chiesa del Portone. Poi Leo Badioli, che ha una grande fantasia letteraria, ha organizzato un titolo lì, Portoni, Saline, Principesse, Colera e non so cos'altro. Allora, le saline, è ovvio, si chiamano così perché qui una volta c'erano le saline. Ma una volta quando? Una volta un pezzo ben in là. Chiaramente la configurazione di Senigallia è tale che, essendo tutta questa zona praticamente sotto il livello del mare, quando sulla spiaggia, lo vediamo anche adesso al mattino presto, il mare si ritira un po', restano questi cordoni di sabbia, e tra la sabbia e asciutta e il mare vero e proprio resta uno specchio d'acqua. Così è così che sono nate le saline. Le saline non sono nate in Senigallia, l'uso del sale è antichissimo quanto l'uomo. Immaginate quali sono le più vecchie saline del mondo, e sono quelle che sono in quel paese dove hanno inventato tutto prima, millenni avanti Cristo e stramillenni prima di noi, in Cina, perché il sale è un elemento indispensabile per la vita dell'uomo. Il cloruro di sodio è quello che regola la pompa degli elettroliti e che tiene la pressione e i suoi valori. Quindi il sale per l'alimentazione e per il mantenimento della salute fondamentale. Poi pensate che il sale ha avuto un impiego larghissimo come conservante dei cibi. Per poter conservare i cibi, i navigatori, i naviganti piuttosto di mare che i naviganti per terra, si portavano dietro dei cibi salati. E che servisse a conservare la carne, ne abbiamo diverse dimostrazioni. Adesso non voglio divagare perché c'è un nugolo di storie interessantissime, ma i mezzi per conservare la carne erano ben pochi, o la salatura o la bollitura. I resti di San Marco, San Marco Apostolo, San Marco di Venezia, tanto per intenderci, sono stati portati a Venezia da una galera veneziana che era piena di carne salata, e quindi sono stati portati insieme alla carne salata. La bollitura invece non c'entra niente con questo, ma è il caso un po' analogo. Il famosissimo Conte Verde, uno delle personalità più note della stirpe di Savoia, andato nell'Italia del Sud, adesso non ricordo esattamente la città, morì e fu riportato nella sua città natale bollito nel vino con le spezie, perché era l'unica maniera con la bollitura per ritardarne la decomposizione. Quindi il sale per l'alimentazione, il sale per la conservazione. A Senigallia ci sono state le saline? Sì, ci sono state. Papa Giovanni XXI, però, che era un papa di origine lusitana, un papa medico, anche lì una storia divertentissima. Ah, io sarò un papa che durerà moltissimo perché io lo so come devo fare per campare a lungo, nessuno mi farà qua e là. Fu papa solo per un anno perché gli cadde addosso il soffitto di un grande salone lì nella residenza di Viterbo dove erano. Vabbè, sto papa un po' presuntuoso. Lila, non divaghiamo ulteriormente. No, non ve lo dico, perché sennò facciamo tardi. Io ho promesso che in un'ora dall'inizio si va a casa, tutti si va a casa. Dicevo che questo papa... Buonasera. Fu contrario al fatto che a Senigallia, come in altre città del papato, ci fossero delle saline, perché il sale si doveva fare solo a Cervia, sull'Adriatico, di qui essere convogliato a Roma attraverso la strada che passa per l'Umbria. E devo dire che a Senigallia poi le saline sono state sempre per esclusivo uso della città, della cittadinanza, quindi saranno state molto spesso, quando ci arrivavano a 1000 persone, non c'era questa grande esigenza, quindi si poteva fare il sale anche di sotterfugio. Là dove invece il sale veniva fatto più abbondantemente, c'erano delle disposizioni ferree. Venezia ha conservato il suo potere, oltre ai traffici, oltre a tutto il resto, proprio per la maniera stringata con cui controllava il traffico del sale. C'era un addetto proprio per una specie di ministro del sale. Per venire a tempi più recenti, al Papa Leone X, voi sapete che i della Rovere hanno subito due brutte avventure con due scomuniche da parte dei papi. Di una approfittò Leone X per mettere qui, il Papa Medici, per mettere qui il suo nipote Lorenzino o Lorenzo dei Medici. Alla morte di Lorenzo dei Medici, i senigalliesi, ritornando appunto alla città direttamente alle dipendenze del Papa e non attraverso il suo vicario, ancorché suo nipote, corsero subito a Roma per farsi dare i cosiddetti privilegi. Tra i privilegi c'era quello di potersi fare il sale. Poi la cosa è morta lì, probabilmente nessuno era più interessato, chi voleva farsi il sale nella sua pozzanghera davanti a casa se lo faceva. Le saline, se mi proietti la prima immagine, dove erano? Le saline non erano, non credo che arrivassero fin qui. Adesso vi faccio vedere un'immagine che è del Tiraboschi. Il Tiraboschi, che era un antiquario, certo signora, in genere si punta verso l'immagine, controllavo che fosse acceso e funzionasse, grazie. Allora, il Tiraboschi, vedete, pianta di Senigallia come era nell'anno 1264. Tiraboschi è vissuto 500 anni dopo, però era un archeologo, una persona coltissima, e lui ebbe l'occasione di vedere diversi ruderi romani, avanzi di mura romane, per cui elaborò questa pianta che doveva indicare grosso modo l'estensione della città di Senigallia sotto i romani. Guardate dove mette il ponte delle Saline. Dov'è? Qui, ponte delle Saline o di Santo Stefano. E qua. Vedete? Qui cosa c'è? Qui c'è il fiume che gira, l'ansa del fiume, e qua siamo verso via Capanna o cose, o più o meno in quella posizione. Quindi le Saline erano tra via Capanna e quella che adesso penso sia la via che va giù al portone, si chiama Corso Matteotti, no? Corso Matteotti? No, via Mercantini, si chiama via Mercantini. Diciamo tra la via della Capanna e via Mercantini. Oltre via Mercantini c'erano delle vere e proprie paludi, buone per uccellare le quaglie, come dicono i contemporanei. Non so se avete presente quei quadri veneziani, per esempio del Longo, in cui si vede la gente che va lì con le barchette a caccia di anatre e così. La situazione di Senigallia era identica a quella, acque stagnanti, con tutti gli inconvenienti delle acque ristagnanti, infatti l'aria pessima, il Boccaccio dice è arrivata con un colore verde che sembrava venisse di Senigallia, e poi tutti che si danno da fare, cominciando da Sigismondo Malatesta, per bonificare da queste paludi, finché arriva Guidobaldo II della Rovere, che dà delle disposizioni precise a Francesco Baviera, che provvede all'essiccamento delle paludi. E il figlio di Guidobaldo II, poi l'ultimo duca d'Urbino, Francesco Maria II, dà ordine che venga rifatto anche l'acquedotto. L'acqua arriva in città, vengono fatte le due fontane, quelle delle anatre, a memoria le anatre di quelle che andavano appunto a cacciare o che soggiornavano sulle acque delle paludi. Ci sarebbero delle storielle interessanti da raccontare sulle anatre, ci dovrebbero essere due anatre originali ancora in giro, non si sa dove, ma insomma queste sono altre storie. Ecco, allora che avevo detto di scadenza, mancano 5 minuti, a portare una notizia che tutti sapete, perché la chiesa del Portone si chiama così e perché vi ho detto, vi ho fatto vedere dove erano le precedenti chiese del Portone, là dove c'è l'ansa del fiume, grosso modo all'altezza lì di via Capanna, perché lì, oltre al fiume, la Penna, il torrente Penna, la Penna non era altro che un torrente che poi è stato ricoperto, e lì ci hanno fatto il viale 4 novembre. Quando il fiume era in piena e allagava o minacciava di allagare la città, si cercava di far defluire parte delle acque del fiume attraverso il torrente Penna, mediante un meccanismo molto semplice, una specie di grosso portellone o portone che si tirava su e che permetteva il deflusso di parte delle acque nel torrente Penna. Un'altra cosa che volevo dire a proposito della chiesa del Portone, che c'è stata sempre una disputa fino ai tempi di Pio IX, innanzitutto che la parrocchia del Portone, quando la chiesa fu istituita parrocchia, era immensa, perché oltre al territorio attuale, cioè quello delle Saline a sud, comprendeva anche tutta la parte sud delle Grazie, fino ad arrivare alla chiesa della Pace. Poi ai tempi di Pio IX furono smembrate questi territori e era sorta una disputa: conserviamo il nome della chiesa dedicata alla Madonna della Neve, Santa Maria da Nives, patrona della confraternita delle Lavandaglie, o invece, come volevano altri, quelli che avevano ricostruito la prima chiesa, il nome della Santissima Trinità. Pio IX taglio corto, fece consacrare la chiesa dicendo che doveva intitolarsi alla Santissima Trinità, però chiaramente le cose poi sono andate diversamente, perché attualmente la chiesa del Portone è chiamata anche chiesa dedicata a Santa Maria della Neve.